Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
La rappresentazione del mondo dello spettacolo, penso, sia rappresentarsi nel momento in cui si sta vivendo una finzione e rappresentare con un'altra finzione. La finzione costituisce uno degli aspetti più seducenti di chi pretende di inventare storie, fiabe, racconti e personaggi. Rappresentare è creare, inconsciamente, un distacco necessario per vedermi vivere nella rappresentazione di una rappresentazione. Rappresentare lo spettacolo è un modo tra i più seducenti e anche più efficaci per rappresentare la vita, intesa a sua volta come uno spettacolo. Quindi, rappresentare quei personaggi e quelle situazioni che tentano di rappresentare la vita attraverso una forma spettacolare mi sembra una capriola, un tipo salto mortale, invitante e comunque molto congeniale.
E bentornati alla quarta puntata di Radiovisioni. E con queste parole tratte da un'intervista che l'autore di cui parliamo oggi ha rilasciato, vi abbiamo introdotto alla quarta puntata di Radiovisioni.
Eh sì, una dichiarazione di cinema nel cinema stesso, un metacinema, che sembrerebbe quasi che stessimo per parlare di François Truffaut.
E invece no, perché stiamo in Italia e parliamo di
Fellini.
Federico Fellini, sì. Quindi queste erano parole che aveva rilasciato un'intervista a Pasolini, vero?
No, ah. Assolutamente. A un giornalista. No.
Scusate, avevo capito una cosa diversa io.
No, è un'intervista rilasciata proprio sul finire della sua carriera.
Sul finire della vita. Allora, Fellini nacque a Rimini nel 1920 da una famiglia, tra virgolette, borghese. La madre era romana di origine, il padre invece era un commerciante di alimentari.
Scusa, la madre era una d'origine?
Una romana di origine.
Oh, ok.
Infatti lui si trasferirà a Roma e gran parte dei suoi film saranno ambientati a Roma. Cioè di...
Sarà uno dei personaggi fondamentali,
appunto.
Roma.
Appunto, ci sarà proprio il film dedicato a Roma stesso che si chiama proprio Roma.
E infatti la sua prima partecipazione come scrittore di una sceneggiatura sarà proprio con Rossellini a Roma città aperta.
Sì, di cui addirittura venne candidato all'Oscar per la sceneggiatura, quindi è un inizio abbastanza importante per Fellini come autore. I suoi inizi sono come collaboratore della Domenica del Corriere e del settimanale 420,
sì.
Che praticamente disegna vignette.
Sì, è un vignettista. Aveva già intrapreso questa carriera di vignettista fondando una piccola società con un suo amico e praticamente faceva delle vignette caricaturali dei personaggi che andavano in villeggiatura, penso a Rimini, essendo lui un riminese.
Sì, probabilmente sì, anche perché bene o male è sempre stato affezionato a Rimini, alla sì. realtà di Rimini, dove ha vissuto. Mentre invece quando si trasferisce a Roma entra nel mondo dell'avanspettacolo
e della radio.
E della radio, sì, appunto dell'EIAR, che è l'attuale RAI, che era il vecchio nome della RAI, dove tra le altre cose incontra quella che sarà poi la sua futura moglie,
Giulietta Masina.
E però nel mondo dell'avanspettacolo lui inizia a incontrare personaggi come Aldo Fabrizi, Erminio Macario, Marcello Marchesi, che lo invitano anche a scrivere copioni e gag proprio di sua mano per i loro spettacoli. Quindi in questo modo lui non solo sbarca il lunario, ma inizia quella sua opera di autore anche visionario, un po' così, che poi vedremo, scrivendo gag e copioni per questi autori.
Negli anni della guerra invece collaborerà a sceneggiature di titoli molto importanti. Abbiamo già detto Roma città aperta con Rossellini, ma anche Paisà con Germi e Il nome della legge, e collaborerà anche con L'attuada, Il delitto di Giovanni Episcopo, Senza pietà e Il mulino del Po. E con L'attuada proprio ci sarà il suo primo esordio alla regia, ci sarà una co-regia del suo primo film, che è Le luci del varietà. L'attuada sappiamo che è un grandissimo regista, sceneggiatore, attore e produttore, che è noto nel cinema italiano per aver trasposto sullo schermo dei celebri romanzi. Ricordiamo per esempio L'Episcopo, appunto, che nominavamo prima, che è un romanzo di D'Annunzio.
Sì.
E con questo fonderà una cooperativa insieme alla moglie di L'attuada e a Giulietta Masina, la moglie di Fellini, e realizzeranno questo primo film, Luci dal varietà, in totale autonomia. È uno spaccato del mondo dell'avant spettacolo, appunto, che diciamo Fellini conosceva molto bene, avendo fatto i suoi primi esordi proprio in questo tipo di mondo. Ci ricorda quasi un po' Alberto Sordi, gli esordi di Alberto Sordi, questo partire dall'avant spettacolo. Però sarà un vero e proprio disastro a livello finanziario questo primo film, purtroppo.
Quindi il primo film è la società con cui iniziano, diciamo che non è quella la strada che deve seguire, sarà un'altra. Scusate,
niente,
sto
prego.
Oggi. Allora, superato questi, diciamo, dopo l'esordio alla regia,
che è del 1951,
all'attuata, sì, e invece nel 1956 andiamo?
Sì, no, no. Nel 52 andiamo con Lo Sceicco Bianco, che aspetta, no, attenzione, ci sono dei problemi alla regia, un secondo, ci siamo ripresi, ok. 1952, Lo Sceicco Bianco, interpretato da Alberto Sordi, e anche qui si tratta di una sorta di sempre di un metalinguaggio, perché si parla comunque di un mondo dello spettacolo che viene trattato, non è quello del cinema ma è quello dei fotoromanzi. Ma sullo Sceicco Bianco non diciamo nient'altro, perché se avete già seguito Radiovisioni, soprattutto nella stagione precedente, nello speciale su Alberto Sordi ne abbiamo già lungamente parlato,
sì,
di questo, infatti. Come del film successivo, che sarà I Vitelloni,
che
anche di questo
film
ne abbiamo già parlato. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che c'è un podcast nel nostro sito.
Sì, infatti, da cui è possibile scaricare le vecchie puntate della passata stagione di Radiovisioni, così come tutti anche gli altri programmi del palinsesto. Una particolarità, diciamo, che dopo aver diretto Fellini, Alberto Sordi, in molti film, quelli appunto che abbiamo citato, I Vitelloni e
Lo Sceicco Bianco,
fu poi Alberto Sordi nel Tassinaro a dirigere Fellini, perché
sì,
nel Tassinaro, nel film di Alberto Sordi, molti personaggi passano per il suo tassì. E nel momento in cui Fellini entra sul taxi di Alberto Sordi, Alberto Sordi dà questa definizione del film, dei film di Fellini, del modo di girare i film di Fellini. Praticamente gli dice, quando racconta alla gente tutti i sogni suoi, riferendosi a Fellini, che lei fa vedere nei film, quelle scene fantastiche con quelle trippone, con quelle chiappone, quelle zinnone, quelle con tutti quei preti sdentati, tutti vestiti di rosso che corrono in mezzo alla strada, le monache col cappellone, le cavallerizze con le chiappe più grosse del cavallo, i cardinali, i baroni, i conti, i zozzoni, i poveracci, i clown, i pagliacci, coi fischietti, le trombette, piripipi, piripipi, e il vecchio che si perde nella nebbia, poi sarebbero tutti i suoi sogni. E Fellini gli dice: è solo questo che tu vedi nei miei film? Tutto questo mondo così fantastico, particolare.
È variegato.
Variegato mondo. È un po' come l'uomo della strada vede i film di Fellini, diciamo.
È una riduzione al minimo di ciò che si vede nei film di Fellini, perché nei film di Fellini c'è una realtà suburbana che è quella di Roma. Infatti ricorderemo poi più in là quello che fu il rapporto con Pasolini, dal quale poi si deve la creazione della Dolce Vita. Ma ci arriveremo.
Sì,
andiamo in ordine cronologico.
Piano piano. Facciamo
un piccolo break musicale.
Sì, facciamo una prima pausa.
E proprio con la Dolce Vita.
Thank you.
Eccoci di nuovo, dopo quest'incipit un po' arrancando sugli specchi, ci riprendiamo.
Sì, diciamo che abbiamo avuto dei problemi, anzi ho avuto dei problemi con i fogli che erano un po' messi male e quindi...
quindi volava, siamo passati dal 50 al 56 secondo Riccardo, invece no, siamo ancora nel 54 ed entriamo proprio nel vivo della puntata qui.
Sì.
Perché vogliamo ricordare che sì, parliamo di Fellini, ma parliamo anche e soprattutto del rapporto che ci fu tra Fellini e uno dei suoi artisti più amati, che fu proprio Mastroianni.
Mastroianni, sì. Infatti parliamo del primo film in cui collaborarono
della loro prima
insieme,
collaborazione,
che è La Strada, che racconta la storia di Gelsomina, che è interpretata da Giulietta Masina, che viene venduta a Zampanò, che è un girovago, una sorta di zingaro, e qui rientrano i personaggi
artista,
così,
di, artista strada.
Di strada, quindi entrano questi personaggi un po' sopra le righe, diciamo, che popolano i film di Fellini, che la usa e ne abusa, diciamo così, di Gelsomina. Poi incontrano addirittura il matto, un equilibrista filosofo, che Zampanò lo uccide. Gelsomina,
sì, praticamente Gelsomina si innamora, cioè più che altro che si innamora, lui gli fa aprire gli occhi questo
matto,
sì, questo personaggio stravagante, gli fa aprire gli occhi e dice che lei non può essere trattata così da Zampanò. Zampanò però accidentalmente lo ucciderà, non lo farà apposta. La Masina lo vedrà questa scena, vedrà buttare il cadavere di questa persona che in fondo per lei era stata importante, e impazzirà.
Sì, diciamo che come viene definito, ci sono delle maschere più che dei personaggi all'interno di questo film.
Sì.
Proprio che raccontano una sorta di favola, dove...
Sì, è molto onirico.
Sì, e fu un film che diede grande risalto internazionale a Fellini. Infatti,
il primo film che lo elevò sopra l'Italia, insomma.
Sì,
infatti vinse l'Oscar
appunto per la prima volta, l'anno in cui per la prima volta venne dato l'Oscar.
Scusatelo, oggi Riccardo proprio non riesce a mettere due parole di fila, ma... dei seri problemi.
È che ho problemi di voce, e quindi i problemi di voce mi danno problemi anche alla testa, probabilmente.
Ah, ok, perfetto. E quindi questo film, che ha questo incipit così, sì, è un più che drammatico, è proprio quel riso amaro tipico della commedia all'italiana, anche se qui siamo in vero e proprio neorealismo, è il momento più importante nel cinema italiano del neorealismo, ma si concluderà in una maniera drammaticissima, perché poi praticamente nel finale Zampanò verrà a conoscenza della morte della Masina, quindi di Gelsomina, che dopo essere stata abbandonata poiché è pazza, è morta, si è suicidata, e lui c'è questa scena terribile in cui lui piange disperato per aver perso, insomma, una persona che si trattava male, ma che in fondo alla quale teneva,
a cui era affezionata, perché bene o male rappresentava un punto di riferimento per lei, eppure se ti tratta male però rimane sempre un punto di riferimento. E viene definita una sorta di parabola sul peccato, sulla condizione umana in generale, e in particolare della donna, e anche come una escursione attraverso tutti i personaggi che popolano l'Appennino centrale, dove è ambientato, perché come dice lo stesso Fellini, la sua vocazione è rappresentare l'autentico, quello che lui stesso vede.
Il neorealismo.
È il neorealismo, in una parola, però detta in maniera più... quello che lo colpisce, però secondo me anche trasformarlo in una sorta di visione onirica, più che una trasposizione del reale.
Sì, e anche la tematica, quella degli artisti di strada, del circo, riporta sia alle prime esperienze nell'avant spettacolo, ma anche all'infanzia di Fellini. C'è un'intervista famosissima nel quale lui dichiara di essere scappato dal circo quando era bambino, perché si spaventò, e questa cosa dei circensi l'ha sempre un po' attratto.
Un po' odio, amore e odio,
diciamo. Sì, anche nello Sceicco Bianco, quando c'è questa parte in cui c'è questo su e giù sull'altalena. Sono sempre, diciamo, immagini riprese da questo mondo,
sì.
E quindi subito dopo questo Oscar, e quindi l'elevazione di Fellini a livello internazionale, nel 1955 dirige Il Bidone.
Sì. Ma prima però vince un altro Oscar con Le Notti di Gabiria, da
no,
mie fonti.
Le notti di Gabriele sono del 57. Qua. Qui siamo nel 55.
Quanto? Ognuno mette gli anni come gli pare.
Sì. E vabbè,
stavolta non ho sbagliato quei fogli, eh? Stavolta veramente sul foglio c'era scritto che l'aveva fatta prima del bidone.
E immediatamente dopo però ci sono le notti di Gabbiria per le quali vince un Oscar.
Stavolta sul serio.
Stavolta
però,
sul serio.
Stavolta sul serio. L'ennesimo Oscar come miglior film straniero. Queste notti di Gabbiria raccontano la storia di una battona romana, cioè di una prostituta romana, che viene derubata e ammazzata quasi da un rispettabile impiegato cui ha affidato tutti i suoi risparmi nella speranza di rifarsi una vita. Quindi anche qui c'è una rappresentazione dei sogni infranti di una giovane donna.
Sì, e ricordiamo che l'ambientazione, uno dei grandi protagonisti, è Roma.
Roma, sì, come abbiamo già detto, che poi sarà proprio protagonista di un film intero successivamente. E proprio con questa rappresentazione del reale passiamo direttamente al prossimo film.
Sì, però io prima voglio fare un piccolo inciso, perché proprio mentre gira questo film, Fellini conosce Pasolini, che gli farà conoscere appunto quella Roma delle borgate, ammalata, socialmente patologica, che lui non conosce, non facendo parte di quelle strade, non essendo sue, e che poi renderà quindi protagonista di tutti i suoi film. E quindi partendo dalle notti di Gabbiria, in cui si raccontano appunto le avventure di questa prostituta che si muove e vive in questo ambiente teppistico criminale, Pierpaolo Pasolini lo porterà a conoscere tutta quella realtà suburbana che poi sarà la vera protagonista della Dolce Vita. Infatti loro gireranno veramente di notte a conoscere le prostitute, a parlarci per le vie, a parlare veramente con quella gente per poi poterla trasmutare nello schermo in maniera reale.
Sì, conoscere il reale per poi rappresentarlo.
Sì.
Altrimenti fai soltanto
io direi che questo è una grande ammissione di umiltà di entrambi i registi, perché sanno che nonostante il cinema sia una finzione, la finzione comunque ha bisogno di essere più verisimile possibile per essere una finzione ben rappresentata, e il fatto di andare in giro di notte a parlare veramente con quelle persone è un qualcosa che forse i registi di oggi non fanno più.
No, sì, indubbiamente si è perso questo contatto con la realtà adesso come adesso, che prima c'era di più, si considerava che per rappresentare una cosa bisognava conoscerla bene, altrimenti fai delle astrazioni sulla base di quelli che sono anche dei preconcetti che magari hai, invece conoscendo il reale riesci a rappresentarlo allo stesso modo di come conoscendo il reale riesci a realizzare la Dolce Vita.
Certo.
Proprio legandosi
è un
a
circolo.
Cerchio, legandosi a cerchio.
E dopo questo io direi di fare il secondo break musicale.
Che è sì, che andiamo, proseguiamo con la musica.
Una merdata. Quindi qua grande secondo incontro. Tizietto là, come si chiama?
E rientriamo di nuovo nella quarta puntata di Radiovisioni, dedicata questa settimana a Fellini. Rientriamo nel mondo di Fellini, nel fantastico mondo di Fellini.
E rientriamo in quel fantastico rapporto tra questi due grandi personaggi del cinema italiano.
Sì, infatti rientriamo con La Dolce Vita.
Sì.
Che diciamo che pensando a Fellini e Mastroianni, sinceramente è il primo film che mi viene in mente.
È il manifesto del rapporto Fellini-Mastroianni.
Tra i due.
Di questa empatia che c'era tra questi due. Fellini diceva che quando lavorava con Mastroianni non aveva bisogno di parole, bastavano solo degli sguardi, non c'era bisogno di dirgli niente, perché lui sapeva perfettamente come fare ciò che Fellini stesso voleva. Era il suo attore, un attore che non aveva bisogno di essere diretto perché già faceva ciò che lui voleva.
Quel rapporto ideale che certe volte si instaura tra un grande attore e un grande regista, e che fa tantissimo nei film.
Crea dei capolavori.
Ce ne stanno tante di coppie. Per esempio, a me la prima mi viene in mente Tim Burton e Johnny Depp, per fare un parallelo. Non c'entra niente, lo so, però è per fare un parallelo così tra un'altra coppia di film, di attori, registi che...
Diciamo che un regista ha sempre il suo attore preferito.
Sì, infatti. E comunque rientriamo con La Dolce Vita, in cui Mastroianni interpreta Marcello, proprio per mantenere il nome, che è uno scrittore mancato che lavora come paparazzo, come fotoreporter.
Sì, scrivete anche su dei giornalini scandalistici.
Sì. Perché il film racconta la Roma degli anni 60, la Roma da cui poi il termine della Dolce Vita, la Roma dei paparazzi, la Roma degli attori, ma anche la Roma della cristianità, perché no? Che in un certo senso, come la scena iniziale del film con il Cristo che vola sopra la città trasportato dall'elicottero.
Questa e forse quella della fontana sono le scene più celebri di questo film.
E questa, secondo alcuni critici, è vista come la denuncia di un magistero, cioè quello della cristianità, ormai avvilito di una funzione sociale, quella della religione, che ha perso tutta la sua vitalità, rappresentata proprio da questa immagine del Cristo trasportato sopra la città che è la culla della cristianità. In senso
Roma,
stretto,
sì.
Appunto, che è Roma.
Ma c'è anche il mondo delle prostitute, l'abbiamo detto prima.
Ci sono tanti piccoli
microcosmi,
come non so, la protagonista, la Anita Ekberg, che visita San Pietro travestita da prete, assaltata dai fan, oppure la scena di un'orgia nella villa di un arricchito. Oppure l'alba che segue a Fregene con un pesce mostruoso preso da pescatori e una fanciulla che emerge dalle... Cioè è tutto un insieme di mondi separati.
Che però si uniscono
dal raccordo fatto da questa immagine del paparazzo.
Sì.
Che tra l'altro questo film ha introdotto nel linguaggio comune e anche a livello acconiato, possiamo dire, il termine paparazzo.
E il termine Dolce Vita. Secondo voi da che cosa deriva il nome Dolce Vita, riferito al maglioncino che mettete addosso? Da questo film proprio.
E certe volte uno nemmeno ci va a pensare,
no,
come
pensi.
Cosa, sinceramente. E invece anche il termine paparazzo, se tu pensi che è un termine internazionale, anche negli Stati Uniti si chiamano paparazzi, e deriva proprio da questo, da un film italiano, sinceramente non te lo aspetti, non te lo immagini.
È un grandissimo capolavoro.
Capito?
Significa è un capolavoro totale, e che segna, volendoci un attimino agganciare invece a qualcosa di un po' più teorico, il cosiddetto passaggio dai film neorealisti di Fellini ai film artistici, che sono quelli che vengono dopo. Questa è una specie di cesura che c'è, quindi è sia neorealista che artistico.
Interessante come definizione, molto.
E qualche piccola curiosità su questo film: abbiamo già detto del termine paparazzo, del termine Dolce Vita. Diciamo anche che in Spagna il film venne censurato per la prima volta. Non siamo noi a censurare un film che viene dall'esterno, ma veniamo censurati, incredibile, dalla dittatura franchista. Uscì alla ricordiamo, ci sono delle scene bellissime, non so se avete mai visto quei documentari Rai tipo La Storia Siamo Noi, in cui fanno vedere le file di gente gente che vanno a vedere la dolce vita, le donne che vengono lasciate a casa, perché non si vede anche per esempio in Splendor, che è un film di Germi interpretato da Mastroianni, da Mastroianni ormai vecchio, che è un direttore di un cinema, e praticamente c'è questa decadenza del cinema, perché lì già siamo negli anni 80 più o meno, e c'è una parte molto drammatica e toccante in cui lui ricorda i tempi della dolce vita, quando c'erano le file al cinema Splendor.
Bella come...
Con Massimo Troisi che gli dice: dai, riproponiamo il cinema vecchio, riproponiamo il grande Fellini, quello che fu. Fellini ormai è già morto in quegli anni, e quindi Mastroianni probabilmente soffriva molto.
Sentiva la mancanza, diciamo. Quindi ha rappresentato e rappresenta un'epoca.
Ha rappresentato e rappresenta un'epoca, e in un'intervista lo stesso Fellini gli venne chiesto: ma quella Roma della dolce vita, quella Roma degli anni 60, esiste ancora, c'è ancora, saresti ancora in grado di rappresentarla? E lui rispose che quella Roma lui la rirappresentò negli anni 70 con il Satiricon. Che è molto diverso, e che quindi ci fa capire quanto
il cambiamento di un'epoca tra gli anni 60 e gli anni 70, praticamente un grosso salto. E per esempio, una frase tratta dalla dolce vita ne rappresenta, secondo me, sia l'essenza del film che la particolarità del lavoro del protagonista, cioè quello del paparazzo. Questa è proprio l'arte che preferisco, quello che penso servirà domani, un'arte chiara, netta, senza retorica, che non dica bugie, che non sia adulatrice. È particolare come frase.
Anche questa frase, secondo me, io se mi fossi collegato adesso e avessi sentito questa frase, avrei detto: oh, Truffaut. È incredibile, c'è un parallelismo fortissimo fra questi due grandi registi.
E invece no, è sempre Fellini stesso che all'interno del film inserisce una frase su Roma che la definisce una specie di giungla tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Che è una rappresentazione
tu
di
che
Roma,
sei romano, ci puoi dire se è vero o no,
che è sempre attuale, che va bene anche oggi, che va bene sempre, che andrà bene ieri come oggi. Forse oggi è peggio, perché non è che ti ci nascondi oggi, secondo me oggi ti ci perdi a Roma, è diverso.
Io sì, senz'altro.
Ma non solo fisicamente, anche psicologicamente, secondo me ti ci perdi proprio, perché è diventata sempre più caotica e non c'è più la Roma della dolce vita.
No,
me.
Non esiste più. Non esiste più quando dici: oh, guarda, quello è di Trastevere, significa che quello è romano da 15 generazioni. Adesso a Trastevere non ci stanno più i romani.
Adesso ci stanno gli artisti arricchiti e stranieri.
I borghesucci.
I borghesucci, diciamo così, va. Io farei un'altra pausa
musicale, sì. E poi torniamo con il grandissimo 8:30.
Thank you.
E dopo il viaggio della Roma e della Dolce Vita, ci spostiamo, andiamo avanti nella biografia di Fellini. Per chi si fosse collegato adesso, ripetiamo, stiamo parlando di Fellini in questa puntata.
E Federico soprattutto Fellini, del rapporto con Mastroianni.
Mastroianni. Arriviamo al 1963 e a 8 e mezzo, di cui sinceramente ci siamo guardati mentre andava questo stacco musicale e abbiamo iniziato a dire: adesso chi è che prova a raccontare la trama di 8 e mezzo?
E abbiamo deciso di non raccontarla
perché è praticamente impossibile,
perché non l'abbiamo capita neanche noi, ma siamo un po' sinceri.
Quindi magari vi buttiamo lì qualche curiosità su sì, questo film, e poi vedetevelo.
Sì, beh, senz'altro. Questo film innanzitutto esce immediatamente dopo aver girato La tentazione del dottor Antonio, sempre interpretato da Mastroianni, che è un episodio di Boccaccio 70 in cui Fellini collabora con Monicelli e De Sica, se non mi sbaglio.
In cui, in questo episodio girato da Fellini, c'è di nuovo, oltre a Mastroianni, anche la Ekberg, l'Anita,
sì,
Ekberg,
sì,
che ci siamo dimenticati prima di citare la famosa scena della fontana. Marcello!
E sì, De Sica, Monicelli e Visconti, quindi un film pieno di nomi, Boccaccio 70. E che succede? Praticamente Fellini, subito dopo questo episodio, gli viene dato un finanziamento per un nuovo film, però entra in una specie di crisi, una crisi artistica, non ha idee, non sa che fare, non ce la fa. Quindi che fa? E si decide di recarsi a Cinecittà e andare dal suo produttore e dirgli: guarda, è inutile, riprenditi sti soldi, perché tanto io il film non ho idee per farlo, non ho un'idea, è morto così. Mentre sta andando proprio dal suo produttore, incontra un macchinista, del quale è la festa di compleanno, dove viene invitato, va a questa festa, si siede su una panchina e lì comincia a pensare che potrebbe girare un film proprio su questo, su una crisi artistica di un regista, di un, come si definisce lui, un artigiano che non sa cosa dire, ma sa come dirlo.
Spettacolare.
E il titolo 8 e mezzo, da che cosa deriva? Beh, contate i film che abbiamo detto fino adesso, erano 8. Poi c'è l'episodio
di Boccaccio 70,
che è il mezzo.
È il mezzo, spettacolare.
Sì, è geniale.
E c'è, tra le altre cose, un critico dice: a posteriori lui chiamerebbe questo film, dopo averlo visto, Viaggio in un uomo. Perché secondo lui mostra che un regista, prima di essere un regista, prima di essere un artigiano del cinema, è innanzitutto un tizio, una persona che dall'inizio, dalla mattina alla sera, viene seccato da un mare di gente, da un sacco di persone a cui magari non vuole oppure non sa rispondere. E quindi per lui, per questo critico in particolare, questo film è la rappresentazione della vita di un uomo.
Sì.
Che può essere
di un uomo che è Fellini, e sì, di un Fellini che è interpretato magistralmente da un Mastroianni.
E chi poteva,
qui c'è proprio uno specchio fra i due.
E pensa che questo film, appunto 8 e mezzo, non solo gli varrà il terzo premio Oscar, ma ancora oggi è considerato uno dei più grandi film della storia del cinema, ed è nella rivista Sight and Sound al 9° posto nella top 10 dei più grandi film della storia, e secondo i critici è al terzo posto tra le pellicole proprio più belle,
sì,
di tutti i tempi.
Ricordiamo che ha vinto 7 Nastri d'Argento, 2 Oscar, per il quale aveva avuto 5 nomination, però.
E pensare che è un film nato su una panchina da uno che voleva restituire i soldi del finanziamento perché non aveva idee.
Ed è nato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema mondiale, non
questo
solo italiana.
Il genio e la genialità si nascondono ovunque, in ogni momento.
E chiunque.
Bisogna dirlo.
Sì, sì,
e
sì,
questo film è anche, secondo me, popolato da frasi che, estrapolate magari dal contesto, hanno comunque il loro significato. Per esempio, un dialogo con un prete, in cui viene detto al prete: Eminenza, io non sono felice. E la risposta del prete è, secondo me, spiazzante, perché gli risponde: perché dovrebbe essere felice? Il suo compito non è questo. Chi le ha detto che si viene al mondo per essere felici?
Cosa più vera forse non esiste.
Però dall'altro lato, poi dopo ci viene anche detto che la vita è una festa e in fondo bisogna viverla tutti insieme.
Sì.
Che è un po' l'emblema della vita, secondo me. Proprio.
Sì, una specie di riassuntino, sì, di summa generale di ciò che cosa, dove stiamo andando.
Che cosa stiamo facendo anche, che cosa stiamo facendo noi qua
non
in
lo so,
questo
questa puntata proprio.
in questo momento sì, proprio follia, follia allo stato puro.
E dal 63, quando esce appunto questo capolavoro, passiamo al 65, che esce Giulietta degli Spiriti.
Sì, e Giulietta degli Spiriti esce nel
65,
sì.
E parla di ossessioni e desideri di una donna tradita. E subito dopo esce un episodio di Tre passi nel delirio, nel quale praticamente Fellini trasfigura una novella di Edgar Allan Poe. È singolare il fatto che questa novella di Allan Poe abbia come ambientazione Roma. Incredibile.
Che è proprio... Ritorniamo sempre.
Una dichiarazione d'amore alla città eterna.
Una dichiarazione d'amore perenne.
Sì.
Facciamo un'altra pausa, che dici?
Sì, sì.
Rieccoci di nuovo nel mondo di fantastico mondo di Fellini, oserei dire. E allora diciamo che con Satyricon, che è del 1969, nel decennio successivo Fellini abbandona momentaneamente Roma per ritornare al
meno di 10 anni, comunque
circa un decennio successivo, dai, per ritornare al suo passato riminese, dove praticamente abbiamo detto che è nato a Rimini, quindi dove è cresciuto,
alla sua vera patria, insomma,
alla sua vera patria. E sono anni anche di abbastanza lavoro, perché praticamente gira dei film per la televisione, tra cui I Clowns, dove ha realizzato nel 1970, come dice il titolo, ci porta all'interno del mondo del circo, che abbiamo già visto in film precedenti, molto spesso si ritrova come elemento dei suoi film.
Sì, è una fonte di ispirazione.
È una fonte di ispirazione, sì. E ritorna quindi con questo episodio dei Clowns alla sua infanzia, e in particolare a quell'episodio quasi certamente inventato della fuga col circo Pierino, che era quello che in pratica avevi citato anche te prima,
sì,
episodio, dove praticamente lui riproduce tutti quei personaggi che hanno popolato la sua infanzia
e che poi verranno approfonditi in Amarcord.
In Amarcord, sì.
Ma ritorna una breve parentesi romana, infatti nel 72 esce Roma.
Sì, che è un ritratto crudele, visionario, a blocchi di sequenze pressoché autonome di Roma, da sulla Roma dei fascisti degli anni 30, visto attraverso i suoi ricordi, fino a quella degli anni 70. È una carrellata sulla storia di Roma del Novecento, diciamo.
Sì, tra l'altro è un film discontinuo, irregolare,
sì, sì, sì,
pieno di fantasia,
che si può vedere a parti.
Sì.
Tant'è vero che, piccolo inciso che non c'entra niente, la mia professoressa di storia dell'arte al liceo ci ha fatto vedere una parte perché appunto rappresentava Roma e stavamo facendo
l'architettura.
L'architettura e per un modo per magari anche avvicinare all'arte, eccetera, eccetera. E far vedere un tratto del film di Fellini, Roma.
Sì, un film che senz'altro va visto, ma è particolare, bisogna amarlo molto Fellini, sì, per poterlo capire, insomma.
La curiosità, è stato distribuito nei mercati di lingua inglese con il titolo Fellini's Roma.
La Roma di Fellini. Beh, forse è un po' così.
Quindi abbiamo detto già di Amarcord, che è ambientato a Rimini negli anni 30, quindi sì, nel periodo del
suo liceo,
sì, nel periodo del fascismo, diciamo.
I suoi ricordi adolescenziali emergono, sì, e quelli sono i protagonisti di quella città, i personaggi grotteschi, i ricordi che si trasfigurano gli uni con gli altri, e il tono del racconto è amichevole e colloquiale,
sì,
come se si stesse parlando di tra vecchi amici di esperienze comuni.
E anche se c'era un pochettino stufato, anche per questo film vinse l'Oscar.
Sì.
Diciamo che era arrivato al quarto, si era un po'...
basta.
Fado, no? Ha detto basta, non mi candidate più, non voglio più vincere niente. No, scherzo, naturalmente, una battuta.
E poi cambia completamente tono, un'atmosfera più tetra.
Il film successivo è Casanova del 76, no?
Sì. Che segna il culmine di questo estro visionario di Fellini.
Sì, ma diciamo che per tornare a un film un po' di spessore,
sì,
io arriverei alla Città delle Donne del 1980.
Sì, la Città delle Donne è un vero e proprio viaggio onirico, sembra quasi il posto delle fragole di Bergman, è un sogno, infatti
sì,
c'è.
Lo stesso Fellini lo definisce il favolone.
Sì.
Per dirti proprio lo stesso, lui, una favola quasi per bambini se la si osserva in un certo modo, ma contemporaneamente una favola sottile, segreta, misteriosa per adulti che devono essere anche informati, provveduti, interessati di filosofia, letteratura e psicoanalisi. Quindi una doppia chiave di lettura per questo film, che racconta il diario di bordo di un esploratore. Che è Mastroianni, ma
ovviamente
che rappresenterebbe Fellini,
sì,
in pratica, nel suo viaggio sul pianeta Donna, appunto la città delle donne.
Sì, infatti inizia il film proprio con una sorta di ingresso simbolico nel pluridimensionale e pericoloso pianeta Donna. Il protagonista, che è Snaporaz, si ritrova in un albergo all'interno di un tumultuoso congresso di femministe in cui vengono sparati luoghi comuni sulle donne, slogan, formule preconfezionate e tutto quanto, insomma, quello che fanno le femministe anche oggi più o meno, e l'atteggiamento è ostile e castrante di queste donne nei confronti di questo Snaporaz, che infatti fuggirà precipitosamente, e questa fuga lo porterà nel castello di Cazzone, dove c'è una specie di santone dell'Eros che sopravvive nell'adorazione di una femminilità ormai desueta, cioè quella femminilità che non esiste più, perché è come se il femminismo avesse mangiato la femminilità.
Ma...
è una sorta di metafora, insomma.
Diciamo che qui ritorna un po' il suo essere vignettista.
Sì. Sì, perché è perché sono delle vignette, in effetti.
Una sorta di fumetto anche.
E il racconto ci condurrà in un'aula di tribunale dove Snaporaz verrà, cioè lui come è spiazzato, non sa che fare, verrà condannato dalle femministe che lo porteranno in un'arena dove lui assisterà al suo pubblico linciaggio. Fortunatamente si risveglia sul treno con la moglie davanti e capisce che era solo un sogno.
Tutto un sogno. Perché Fellini, appunto, come viene definito dai critici, è un regista dotato di una grande capacità visionaria.
Sì, assolutamente.
Raggiunge l'apice, probabilmente, quasi un cartone animato in forma, in carne e ossa, possiamo dire.
E io vorrei aggiungere solo una cosa su questo film, che con questo film inizia la partecipazione, cioè già è ormai consolidato il rapporto con Mastroianni, ormai sono una cosa sola, e inizia la collaborazione con quel grande scenografo italiano che è Dante Ferretti.
Che anche lui ormai è avvezzo a candidature e premi Oscar, diciamo.
Sì.
Allora io farei un'altra pausa musicale che ci collega al prossimo film.
Sì.
Thank you. E il collegamento della canzone, se magari non l'avete riconosciuta, è con Ginger e Fred.
Sì, un film dove ci sono grandissimi nomi. Innanzitutto c'è un Fellini regista, ma c'è un Mastroianni che ha vinto tra l'altro il Naso d'Argento come miglior attore e il Davide Donatello come miglior attore, Masina, Nastro d'Argento sempre per, come migliore attrice, di nuovo ritorna Dante Ferretti, Nastro d'Argento per la scenografia e le note che avete appena ascoltato erano di Piovani, anche lui David per diciamo che la colonna sonora.
C'era di tutto e di più. Però.
Grande cast.
Sì, praticamente è la storia di due sessantenni che da giovani avevano fatto un numero in coppia di Tip Tap, che sono invitati al mega spettacolo di un network privato. Ed è come una sorta di critica nei confronti del mondo della televisione.
Soprattutto quella privata, molto aspra.
Molto aspra, tant'è vero che lo stesso Fellini dice: la TV è una boccona che ti sgranocchia, ti mastica, ti addormenta. È un solletico dell'occhio, un torpore della mente. Quali effetti di mutazione abbia avuto su di noi la simbiosi con la TV in 30 anni? Ancora non lo sappiamo. E siamo solo nel 1986.
E io a questo proposito vorrei dire, vorrei aggiungere un'altra cosa, che questa accusa che lui muove ferocemente, una satira fortissima nei confronti della televisione, è soprattutto nei confronti della pubblicità, ma non dello spot pubblicitario in se stesso. Ricordiamo che lui comunque ha girato degli spot, quali quello per esempio della Barilla, ma nei confronti dello strapotere della pubblicità che cancella ogni tipo di poesia e mette quindi al centro della scena la figura scialba di un presentatore televisivo ferocemente ritratto da Fellini, che è quello dei telequiz che compare in questo film. E un'altra cosa, e tu dicevi di una televisione che ormai ci ha mangiato, bla bla bla, parole sue, 30 anni fa, sì, e c'è anche un riferimento al cavalier Fulvio Lombardoni, che altri non è che l'orwelliano grande fratello, oggi Silvio Berlusconi.
Eh sì, è un embrione di quello che poi sarà oggi.
Qui proprio mi viene normale, sì. Cazzo, un veggente, cioè ci aveva visto lungo.
Sì, diciamo di sì. E c'è anche un'altra scena particolare che ci rimanda a un film di cui abbiamo già parlato, un film precedente, perché se prima c'era il Cristo che volteggiava su Roma, qui all'arrivo, in questo film, all'arrivo di Amelia, di Giulietta Masina, alla stazione Termini c'è uno zampone di plastica che la sorvola, perché praticamente era in periodo natalizio e si stava allestendo la città con quel carnevale di colori che ormai si inizia già da adesso a vedere, ma sì. Più di un mese da Natale, perché dobbiamo
usiamo il termine carnevale perché usciamo inteso come uscire dalla norma, perché sì, veramente sì, è un'esagerazione,
proprio un fiorileggio di colori, di suoni che insomma ti devono semplicemente spingere a festeggiare,
a comprare.
E lui già nel 1986 aveva in embrione tutto questo, aveva già visto e già aveva pensato.
È un
tutto
film
questo.
Veramente sì, da veggente.
Sì. E una particolare, una curiosità, non so se lo sai, che a Cinecittà c'è uno studio, che è lo studio 5, che è lo studio Fellini.
No,
che è completamente dedicato a lui, perché era lo studio dove lui girava i suoi film. Tant'è vero che Cinecittà è piena di resti di film di Fellini, che ci sono anche progetti, ti dico, perché venendo da quel quartiere lo so, che vorrebbero magari spostare da dentro Cinecittà e portarli nel mezzo del quartiere alcuni di questi reperti, quasi a trasformarli nei monumenti. La cosa però che mi ha fatto venire in mente collegandomi a Ginger e Fred, al mondo della televisione, è che lo studio 5 di Fellini, lo studio Fellini, adesso è usato per Amici di Maria De Filippi.
Oh mio Dio, sacrilegio! Questa è una bestemmia, questa è una vera e propria bestemmia.
E per molti altri programmi di quel genere, di quel filone lì, perché è uno studio molto grande dove c'entrano molte persone. Se tu pensi, molti film li girava interamente là dentro. E quindi
mi è venuta la pelle d'oca. Spero che voi a casa siate seduti appena avete saputo questa cosa, perché è veramente agghiacciante. Dire,
infatti io direi di finire la vita, la carriera di onorevole di Fellini, questa cosa la oscura.
Nell'87 esce l'intervista, che è una parte come special televisivo su un'ipotetica lavorazione di un film tratto da Kafka. E praticamente qui viene raccontato un regista in crisi, sempre interpretato da Mastroianni, quindi di nuovo questo connubio totale con questo attore che rappresenta il suo regista praticamente. Un film che io onestamente, sono sincera, non ho visto e quindi non so che altro dirvi.
Sì, è un ennesimo gioco del cinema nel cinema.
Sì, un metacinema.
È un metacinema anche questo. E l'ultimo film di Fellini della sua carriera,
La voce della luna,
che è il film dove all'interno c'è anche Benigni.
Sì.
Che racconta praticamente alle soglie della terza età, ormai è sul fine della carriera. Secondo i critici, Fellini torna sulla strada di Gelsomina, diciamo uno dei suoi primi film, no?
Sì.
Per raccontare di nuovo la provincia, però sono passati più di 50 anni, quasi 50 anni.
Sì, quasi 50 anni.
La provincia è completamente cambiata, anche se quel fuorileggio di personaggi, di atmosfere che c'erano allora, anche di follia che c'era allora, cerca di riprodurla in questo suo ultimo film, che è un po' quello con cui ci lascia Fellini.
Sì, un testamento.
Un testamento biologico.
No, un'ultima cosa, questo film è tratto da Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni, quindi è una trasposizione di un'opera letteraria ed è la prima volta che questo succede nel cinema di Fellini, ed è come se lui con l'ultimo film salutasse il suo primo film, che è quello con L'Attuada, che è famoso proprio per le sue trasposizioni di romanzi in film.
Diceva nel 1958 Fellini: faccio i film perché mi piace raccontare delle bugie, inventare delle fiabe, e però aggiungeva, e dire le cose che ho visto e le persone che ho incontrato. E ci sta tutto per chiudere, perché c'è sia il fantastico che il reale. E con questo io direi che possiamo
salutare
e dare appuntamento alla prossima puntata,
che vi anticipiamo che in questa puntata tornerà Mastroianni, ma non sarà più un Mastroianni con Fellini, che ormai abbiamo sviscerato oggi, ma sarà un Mastroianni alle prese con un altro grande regista,
anche perché Mastroianni ha fatto talmente tanti film che in una volta sola
370, una cosa del genere. Vabbè, a proposito, ne faceva 5 all'anno. Possibile.
Detto questo, vi salutiamo.
Ciao.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.